One Podcast.
State ascoltando la seconda parte della seconda puntata della terza stagione di Dungeons & DJ.
L'avventura ricomincia adesso.
Come cominciate a smuovere la terra? Sentite.
Pipistrello.
No, non è il pipistrello, è come un animale a quattro zampe che sta arrivando verso di voi e due occhi bianchi nella notte vi puntano da lontano ed è, sembra una bestia, sembra un animale bizzarro.
Intanto ci fermiamo e c'è questo gioco di sguardi.
Sì.
Ma noi non vediamo, non c'è luce, giusto?
È buio.
Posso
ci sono delle
luce?
Torce che illuminano. Certo, puoi fare luce, diventa giorno praticamente per dei medici attorno a te.
Faccio luce per vedere di cosa si tratta?
Sì.
Vai, faccio luce.
Luce è un trucchetto che permette a chi lo lancia di toccare un oggetto che proietta una luce e che funzionerà da torcia.
L'animale è un po' spaventato dalla luce, ma è quello che viene chiamato un catoblepa, cioè...
Chiedo scusa, questa risatina è dovuta ad una canzone degli Elio e le Storie Tese che ha tra i suoi protagonisti il catoblepa. Tantissimi fan di Dungeons & DJ e del maestro Rocco Tanica ci hanno chiesto di inserire in un'avventura della Compagnia della Cariola questa creatura, descritta nel manuale Mordenkainen presenta i mostri del multiverso. Ed eccoci qua, richiesta esaudita.
Una specie di cinghiale, ma molto molto più grosso, con un collo più allungato e due zanne che escono e che vanno verso l'alto, ok? È un animale mitologico.
Sì, abbiamo un dono per lui, ma lascio la parola al maestro.
Ok. È un mostro abbastanza grande che evidentemente veglia sul cimitero e che mette il suono e che in questo momento vi sta fissando e tu lo vedi in tutto il suo terrore. È un animale abbastanza spaventoso, è grosso, quindi lo potete combattere, sì, siete cinque, ma è grosso questo animale.
Vabbè, magari non è però
infatti magari
cattivo,
esatto,
non
è solo incuriosito dal fatto che...
Attenzione, ci sono volute tre stagioni, ma forse gli avventurieri hanno capito che non tutti gli incontri devono per forza finire in una battaglia. Meglio tardi che mai.
E soprattutto sentite una puzza da questo catoblepa, un fetore che non avete mai sentito prima. Mi fate tutti un tiro salvezza su Costituzione?
Come da descrizione nel manuale, qualsiasi creatura si trovi a 3 metri dal catoblepa deve fare un tiro salvezza su Costituzione con difficoltà 16, altrimenti viene avvelenata.
Tu, cioè Candelora, Shenron e Erpe, siete travolti da un fetore quasi nauseabondo e siete avvelenati.
Avvelenato è una delle condizioni che possono capitare a un personaggio di Dungeons & Dragons e che sono descritte nel manuale del giocatore. Le altre sono stordito, paralizzato, privo di sensi, eccetera, eccetera. Un personaggio avvelenato subisce svantaggio a molti dei prossimi tiri di dado che dovrà fare.
Sentite questo fetore devastante che vi scombussola completamente i nervi e che proviene dal catoblepa. Che cosa fate?
Ma no, ma se basta allontanarlo senza doverlo ammazzare ogni volta. Cioè, lo dobbiamo far andare via.
E come fai a spaventarlo?
Con un altro incantesimo, vediamo se c'è modo. Però ammazzarlo e lasciarlo lì è peggio.
Allora, prova a parlarci, capisce la mia lingua?
Prova.
Salve signor.
Tu parli
mostro.
Con gli animali.
E lui, fa.
Io sono tutto nauseato.
No, non sia.
Abbiamo parlato. Parlare noi,
potete provare a parlare.
Però lui è un mostro, quindi
lui
in realtà non ci
è
posso
un mostro,
parlare.
Non è un animale, è una mostruosità.
Cerchiamo. Allora. Siamo
lui
entrati.
È apparso e vi ha attaccato non quando eravate al cimitero, ma quando avete cominciato
a scavare.
Certo.
Allora, riproviamo, rimettiamo la terra a posto dove era.
Ok, quando rimettete
tutto.
La terra a posto, lui chiude gli occhi e piano piano si allontana.
Posso rientornare dal tizio della capanna, il custode del cimitero, per chiedergli il permesso di scavare?
Ok, torna, vedete Candelora che torna alla capanna facilmente perché è abbastanza vicino. Bussi a Holderon. Holderon ti apre e fa:
dica.
Salve, posso scavare? Devo riesumare il corpo della mia ex moglie e poi lo rimetto dentro, però.
Da già che c'è anche una pala, che qui stiamo andando a mano.
Adesso vediamo che
e lui fa: sei innamorata?
Sì.
Fammi un tiro su persuasione.
14
più
2, no, 15, 2 più 2.
Ok, fammene un altro e vedi se viene meno perché sei avvelenata dall'odore del catoblepa.
Quindi
devo
dire cosa devo puntare?
Se sei innamorata nella vita.
Vediamo.
Cioè se
cosa che devo
l'amore.
Puntare?
Tira, tu tiratelo di
no,
più.
No, dimmelo.
Devi fare più di 14 perché se fai meno vale questo. 3 più 1. Non sono convinto.
Ok, non è un problema. Posso? Cosa vuoi in cambio? E gli faccio l'occhiolino. Cerco di corromperlo.
Un sentimento vero. I morti si disturbano solo per motivi veramente validi.
Questo è un motivo veramente
valido. E quale sarebbe?
La sopravvivenza della resistenza di questo posto. Gli chiedo davvero cosa vuole, cosa desidera.
E
farò
lui fa,
qualunque
lui fa,
cosa.
E tu cosa vuoi?
Io? Parlare con la mia ex moglie.
Perché?
Perché ho bisogno di sapere come si fa a... cos'è che volevamo sapere, ragazzi? Voglio sapere
la
dov'è
sorgente.
La sorgente.
Bravo.
Quale sorgente?
La sorgente che... la sorgente,
siete
dai, lo sai perfettamente.
Siete arpisti?
No, per niente.
Sbum. E chiude la porta.
Toc toc toc, toc.
Sì, di nuovo.
Sempre tu.
Se qualcuno nel frattempo mi raggiunge.
Che c'è ancora?
Salve. Vorrei
questo
che...
lei da sola ad altri
lei da sola
c'ha voglia di raggiungere. Allora facciamo così. Si è dimenticato di dirmi che cosa desidera invece lei. Che cosa vuole lei?
Per disturbare i morti serve un motivo vero. Non un capriccio.
Il motivo...
Io intanto mi sto avvicinando.
Il motivo
lei non torna
vero
più.
È aiutare un mio grande amico.
Neanche
il mio grande amico Walsh, ok? Sean Walsh, a riprendere il posto che il suo posto all'interno di questa città.
Perfetto, tu sei arrivato.
Siamo
nel frattempo
amici.
Senti lei che dice questa parola. E Holderon fa: l'amico è lui?
Sì.
Siete amici?
Sì.
Fammi un tiro su persuasione.
Cerca di fare bene, per favore.
16. 6.
Ok, non sembrate amici.
Chiediglielo tu. Chiedi tu a lui
perché
se
avete bisogno di disturbare i morti.
Per avere una risposta su dove si trovi la sorgente della cupola, per distruggere la cupola e liberare Gliran.
Sei un arpista?
No, ma ho tanti amici arpisti.
Splamp. E chiude la porta.
Vabbè, niente, dobbiamo dirgli che siamo arpisti.
Qualcuno... Non è che ci ammazza poi invece.
Arrivo io, ma non li vedo arrivare.
La terza, signori, la terza.
Salve, prego. Salve, sono Dica. Amica dei due ragazzi. Dica. Avremmo bisogno di sotterrare la ex moglie di... No.
Di sotterrare o sotterrare? Siete qui per scaricare o per ritirare?
Sotterrare. Beh, dobbiamo sotterrarla.
Chi?
No, no. Vabbè, comunque, ci può dare una palla. Mi stai confondendo. Dobbiamo tirar fuori la tua ex moglie.
I morti vanno
solo
disturbati
per una ragione seria. Dobbiamo liberare. Le hanno già ripreso tutto. Dobbiamo liberare la città e ridare il
Sei
trono.
Pista.
No. Sì, sì.
E chiude la porta.
Ho sbagliato, sì.
E vado, chiude la porta.
Vado io.
La
stavolta
arrivo anch'io.
Stavolta so cosa.
Bussa e fa. Chi è?
Vabbè, dai, non succede niente.
Chiedo scusa, dobbiamo riesumare un corpo.
Perché?
Perché sono un arpista e ho questo piacere.
Dov'è la spilla?
La spilla dell'arpista?
L'abbiamo persa.
Non ce l'abbiamo, ma abbiamo la parola d'ordine che coinvolge tutti noi arpisti. E questa parola d'ordine è carriola. E okay. Grazie a questa parola d'ordine tutti improvvisamente si fidano di noi e ci fanno di sotterrare tutti i morti. Okay. Anche se non lo vogliamo fare veramente.
Vedete lui che quando lui dice la parola d'ordine è carriola, gira gli occhi all'indietro, diventano bianchi, Jack quindi Fox. Si concentra. Poi li rigira al contrario e fa: potevate dirlo prima.
Guardi, questa volta le devo dire che ha ragione. Però siamo un po' duri.
Rigira gli occhi all'indietro, si concentra, mormora delle parole e dall'altra parte sentite le rigira gli occhi e fa: ora potete.
Grazie mille.
Rimettete a posto, per favore.
C'è una pala, magari.
Già che c'è più d'una, se può.
Lui torna, vi dà un paio di pale e poi salutandovi fa: viva Gliranna libera.
Viva Gliranna sempre.
E chiude la porta.
Aspetti, l'ultima cosa. C'è una bestiaccia puzzolente.
Riapre la porta.
C'è una bestia che puzza.
Sì,
che viene.
È il mio Willy.
Lo può tenere qui, per favore, che così almeno non ci ammorbi.
No, puzza troppo, ma adesso non è più pericoloso, non vi preoccupate.
No. è solo molto puzzolente.
Dice che non puzza più Herpe.
No,
ha detto,
puzza, ma non si avvicinerà a voi.
Non si avvicinerà.
Quando ha girato gli occhi gli ha detto...
Andiamo
Dai, buona lena, scaviamo.
Perfetto, tornate lì, molto facilmente arrivate alla tomba. Stavolta mettete la vanga all'interno della, della terra. Non si avvicina nessuna bestia. Vedete gli occhi dell'animale che vi tiene d'occhio ma sta lontano, insomma, da voi. E scavate, 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 arrivate alla bara dove è sepolta evidentemente una persona.
Tu hai un piede di porco.
Ce l'ho, lo tiro fuori e scasso.
Perfetto.
Vedete
Candelora che apre la bara, la scassina e dentro effettivamente c'è il cadavere di una donna.
È molto decomposto.
Non tantissimo, okay. No.
È ancora bello.
Ha un buon bel aspetto.
Tu capisci che da viva era esattamente donna. Pauline, la Pauline che ti ricordi anche se è passato un
allora,
po' di tempo.
Allora, le faccio una coccola, le faccio una carezza.
Perfetto, vedete Candelora che sfiora il viso di Pauline. Che non risponde ovviamente.
E tu e qualcuno ragazzi, allora facciamo questo incantesimo.
Salve, io sono Morbegno.
La disturbo, è un cattivo momento.
Mi dispiace interromperle la morte, che si sa è sempre abbastanza coinvolgente, ma io avrei questo dono che è parlare con i defunti, quindi sono qui per dirle intanto salve. Come sta? Poi immagino che
aspetta, perché quando vedete Morbegno che comincia a lanciare il suo incantesimo, Morbegno si concentra a lungo, effettivamente Pauline apre gli occhi e li spalanca, si tira su ed è pronta a rispondere alle vostre domande. Ma Morbegno, come da descrizione dell'incantesimo, tu hai 5 domande e basta, per cui sceglietele bene queste 5 domande.
Quindi la prima che volevo fare non la facciamo più.
Come sta?
Come va?
No, allora le informazioni è il punto debole della cupola.
Quindi certo. Senza nessun tipo di convenevoli tra voi.
Ma
tutto
tu
tecnico.
Vuoi chiedere delle cose a tua moglie? Visto che comunque...
No.
No.
Ma no, ma poi comunque non avrà un buon ricordo.
Scusami, ma tu puoi farti gli affari tuoi, scusami.
Noi non abbiamo ben capito cosa sia successo.
No, ma infatti.
Ma non vi riguardano.
No,
allora, è un problema.
Allora, punto debole della
cupola. Signora cadavere, noi servirebbe conoscere, qui la domanda va posta furbamente, ci serve conoscere la locazione e la procedura esatta della sorgente grazie alla quale sconfiggiamo il potere della cupola.
Ok.
E questa è la mia prima domanda.
E lei fa, la sorgente della cupola è la stessa del potere di Razgar. La sfera di Bahamut, nascosta sotto il centro del castello reale.
Sotto il castello reale.
Quindi
ma noi abbiamo capito un'altra cosa.
Disattivarla dovete prima disattivare le chiavi della cupola che segnano il confine esterno della cupola. La prima chiave è sepolta sotto le mura esterne. La seconda sotto le mura più interne. Ma non può essere disattivata senza disattivare prima quella sulle mura esterne.
Sì, è vero, dovevano essere risposte criptiche, ma rischiavamo di star lì altre 6 ore.
Mura esterne?
Fare la seconda.
Esatto, no, sto parlando con Morbegno. Sì, vogliamo chiedere esattamente dove nelle mura esterne?
Sì.
O forse...
Intanto grazie per questa indicazione che ci ha dato. Avrei una seconda domanda. E la seconda domanda riguarda l'ubicazione precisa di queste chiavi da disattivare nelle mura esterne e interne, fino a poi arrivare a quella nel cuore del Palazzo Reale. Ed ecco la mia seconda domanda.
La posizione esatta, per quanto si sia indagata, non l'abbiamo mai trovata, ma sappiamo che una è nel settore sud e quella più interna è nel settore nord. Trovare l'accesso da una delle torri è la cosa più importante.
Una delle torri sud esterne, quindi sud. Andiamo a vedere queste torri e cerchiamo. Sono 4, mi pare di capire.
Sono tantissime. Ma poi sud è di qua.
Mentre voi state ragionando, vedete il cadavere di Pauline che gira lo sguardo, si accorge della presenza di Candelora.
Le sorrido.
Questa parte qui.
Lei ti guarda e non dice una parola. Però ti ha evidentemente riconosciuto.
Ma le abbiamo fatte solo 2 di domande.
Sì.
Perché io non so che cosa succede, nel senso...
Cos'è che possiamo chiedere di utile?
Cosa c'è dopo la morte?
Io vorrei chiedere una cosa, scusate, vedo che sia sopra che sotto ci sono queste che sembrano a pianta circolare e poi ci sono delle cose che assomigliano di più a delle torri. Quindi se parliamo delle torri a sud vuol dire forse esattamente quelle sotto l'arena?
È una domanda?
Sì!
Tutte le torri sono potenzialmente ingressi, ma sono anche sorvegliate. Non siamo mai riusciti ad entrare, per quanto ci si sia provato. Ci ho letteralmente dedicato la mia vita.
Quante domande abbiamo fatto? Tre?
Tre.
Tre. Ce ne sono ancora due. Chiedere se c'è qualcuno che conosce l'ubicazione?
Ma no, non l'avrebbe.
Allora cosa facciamo? Andiamo a cercare queste cose? Allora,
chiediamogli se ci serve qualcosa per distruggere la, al di là delle chiavi, ci serve una, sì, un materiale, un'arma, un qualcuno. O andiamo lì e distruggiamo.
Signora, allo scopo di distruggere le torri per cercare, ammesso e non concesso che
le chiavi,
per disinnescare queste chiavi, c'è bisogno di
qualche potere, arma particolare?
Potere, arma particolare, personaggio chiave che ci possa aiutare?
Purtroppo non siamo riusciti a scoprire questa informazione.
Mazzancata.
Spero che ce l'abbia fatta mia figlia.
Esatto, questo volevo dire. Secondo me dobbiamo per forza di cose andare da Kelly, perché mia figlia si chiama Kelly.
Brenda, Kelly, abbiamo anche uno che si chiama Walsh. Praticamente è uno spin-off di Beverly Hills 90210. E se avete meno di 20 anni probabilmente non avete idea di ciò di cui stiamo parlando.
L'hai scelto tu il nome, quindi.
E quindi dobbiamo andare da lei, perché lei saprà per forza. E vogliamo chiedere alla madre.
È stato molto furbo mandarla a quel modo.
Vabbè, si può sbagliare nella vita, no?
Come madre, sì, sì.
Dai. Ma poi, cioè, tu sei stato il primo a dirmi mandala a fare il
co-.
Ho capito che non sei il padre, però sei una persona, sei una persona orrenda.
Sappiamo dove sta Kelly?
No, appunto, vogliamo, siccome questa appare e scompare quando le fa più piacere, vogliamo
chiedere.
Signora,
lei che essendo di partita sicuramente avrà dei doni di chiaroveggenza, le chiediamo una piccola cosa, ma non ci deluda come nelle ultime due domande dove praticamente si è capito che non sapevo un cazzo.
Infatti.
Sa dove possiamo trovare la signorina
Kelly?
La signorina Kelly che un destino crudele ha strappato alla nostra attenzione.
Quando sente il nome di Kelly, gira la testa verso Candelora e la guarda. Non sorride, non fa un volto, non dice niente, non fa un'espressione. Però rimette la testa dritta lentamente. Voi sentite lo scricchiolio delle ossa che scricchiolano dello scheletro e poi fa: carezza di Shares, Lady Uliana, siamo lì.
E
poi boom, casca indietro e non dà più segni di vita.
Va bene,
come si chiama lei?
Pauline.
Questa qui che è morta?
Sì.
Allora, Pauline! No!
Non gridare, che c'è sempre il drago,
Ok, dai.
Vabbè, andiamo
di là.
Ritorniamo.
Allora, intanto copriamo, che avevamo promesso di ricoprire il cadavere.
Ricopriamo tutto, restituiamo le vanghe.
Esatto.
Sì, dire che poi
tunnel, saluti tu, entri tu perché saluti.
Arrivo
le guardie.
Tutti, ragazzi, tranquilli, sono il musico di corte, conoscete il mio ultimo singolo, da domani su tutte le piattaforme.
Tutto molto bello, nel frattempo si è fatta una certa, nel senso che è luna di notte anche abbondante.
Andiamo alla locanda.
L'unica cosa che vi devo dire è che mentre eravate nel cimitero ed eravate lì a scavare, avete avuto la sensazione che sopra le vostre teste passasse un pipistrello. Sì.
Potevi dircelo prima, però.
Passasse. Vabbè. Un pipistrello.
Poteva chiedere alla sciura del pipistrello, okay. Che lei magari sapeva.
Scendete nel tunnel e uscite fuori dall'altra parte. Quando ripassi, la guardia ti fa: signor Bardo, state fuori fino a tardi la notte, eh?
Sì, si va in giro a cercare ispirazione. Mi raccomando, compra sempre la mia musica, sostienimi sempre.
Riuscirete poi a far divertire il re in questi ultimi giorni che gli mancano?
Io me lo auguro, carissimo.
Buonanotte.
Sono qui con tutto il mio cast apposta per...
Buonanotte.
A lei.
E passate serenamente.
Ma andiamo a dormire.
No, andiamo
a dormire.
È notte.
C'è la locanda dello sbadiglio.
Ma noi abbiamo una casa.
Ma no, abbiamo una casa nostra.
E noi possiamo venire?
Sì. potete.
Non lo so se c'è posto.
Sì, potete venire, però abbiamo già preso le camere
stanze più belle.
Con il bagno en suite.
va bene, ci accontentiamo con loro. Ma non è vicino al castello, giusto?
Sì, guarda,
è qua appiccicato.
È al teatro, praticamente.
Ok, perfetto.
La casa ve l'hanno sempre dati cattivi.
Sì.
Sì.
In teoria sì.
Perfetto, andate rapidamente. La città è praticamente deserta, non si muove nessuno, non c'è nessuno.
Scusatemi
in giro.
Scusatemi un secondo, perdonatemi. Cosa suggerisci di fare? Che
no,
ci dividiamo?
No,
perché hai ragione.
Magari andare alla locanda a dormire. Che
forse però è strano che dormiamo alla locanda noi, che abbiamo un alloggio. Che
è un contratto.
Cioè voi potreste andare alla locanda, qualsiasi cosa accada almeno.
E ci dividiamo.
Ci dividiamo.
Come l'ultima volete, volta abbiamo dovuto trovare l'origami però per poi trovarvi
Poi sicuro vi risparmiate l'apparizione di Kelly che mentre dormiamo sicuro ritorna.
Tanto poi dobbiamo andare tutti alla carrozza di Shire.
Va bene, andiamo tutti insieme.
Perché lei fa i massaggi lì, che è il lavoro di Kelly, si è capito? È
guarda che stai parlando di mia figlia. Ma tu fatti gli affari, ma fatti una vita.
Quindi dormite, andate a dormire tutti a casa di Morbegno.
Perfetto.
Ma noi dobbiamo andare a dormire per forza?
No, potete anche fare nottata, però se dormite recuperate non solo i punti ferita ma anche tutti gli incantesimi. Però potete scegliere voi.
Dai, andiamo a dormire.
Abbiamo fatto una pennichella il pomeriggio, ma dormiamo.
No. Voi, noi no.
Perfetto,
l'altro.
Andate tutti a dormire e io direi questa cosa. Adesso io mi prendo un attimo Glera.
Backstory, Glera Narrua.
Che rapporto hai nei confronti di Candelora Grattaciottoli?
Grande simpatia e spero diventeremo più unite nella prossima stagione.
C'è attrazione fra di voi o no?
No, io ho attrazione per un altro.
Ok, perfetto. Shenron Walsh.
Esatto.
Per lui hai attrazione?
Un po' sì, dai.
Hai un debole?
Un debole, quindi punto a...
A conquistarlo.
Sì, dai, Shenron potrebbe essere... un papabile innamoramento.
Se ci scappasse una romance
non ci sarebbe
schifo.
No.
Fine backstory.
Vediamo se riesco a ispirare Glera a rischiare un po' di più riguardo a questo. Approfittando del fatto che i personaggi sono andati tutti a dormire, ho chiesto di poter parlare per qualche minuto con la sola Alessandra Patitucci.
Mentre stai dormendo, ti capita di fare un sogno strano, quindi stai sognando. È proprio un sogno, non ti svegli, non c'è nessuno, però è un sogno. E in sogno ti appare Belorfide, cioè la tua
maestra di vita
e tutor, che è sparita su un altro piano astrale. Che in sogno ti dice: sono fiera di te. Come rispondi? Tu la vedi
Belorfide, io non so come farmi perdonare per quello che ti ho fatto e ti prometto solennemente che farò tutto il possibile per vendicarti.
Che cos'è che ti turba?
Ma tutta la situazione, se posso dire, è complicata, non so, non troviamo una soluzione efficace per
cosa?
Per liberarci di Razgar, che è troppo potente avendomi rubato la sfera.
Lo fai per spirito di vendetta o per qualcos'altro?
Perché spero di rincontrarti.
Mi piacerebbe rincontrarti.
Anche a me.
Ma
tanto.
Ancor più mi piacerebbe che tu fossi felice, perché la promessa che io ho fatto a tua mamma Runara è: se tu sarai felice, io lo sarò, anche se non ci sono più. Che cos'è che ti impedisce di essere felice?
È che forse non ho ancora trovato una casa. Mi sento un po' figlia del mondo e vorrei fermarmi prima o poi, riuscire a crearmi un mio nucleo familiare.
Sento che nel tuo cuore c'è qualcosa di nascosto.
Di nascosto?
Eppure batte. Batte per qualcuno?
Forse.
E di chi stiamo parlando?
Ma non posso dirtelo in sogno, perché so che potrebbe poi scatenarsi qualcosa nella realtà e eviterei le relazioni in generale, se possibile.
Ecco che cosa ti impedisce di essere felice. Questo, se posso darti un consiglio, per la mia esperienza, so che in genere non li segui i miei consigli.
No.
Però magari questa volta li puoi seguire. Il mio consiglio è: se c'è qualcosa che ti va di fare, fallo. Perché domani potrebbe essere troppo tardi e potresti non avere altre chance.
Ok, Belorfide, ma non hai nulla di più pratico da suggerirmi?
Cosa vuoi sapere?
Se sai come distruggere la cupola, se c'è qualcuno in particolare che ci può aiutare, se riusciremo ad entrare nel castello.
Come puoi salvare gli altri se non salvi prima te stessa?
Ma che devo fare? Spiegami, Belorfide, dal tuo punto di vista cosa dovrei fare?
Ascolta il tuo cuore.
E ma fai... lo sto già ascoltando, sto seguendo in una battaglia Sharon, non è neanche la mia battaglia più
e
di
perché
questo.
Lo fai?
Perché ci tengo a lui.
Non devo dirti altro, faglielo capire.
Va bene, proverò.
Tu ti svegli e hai la percezione di aver sognato, chiaramente, però è stato un sogno molto vivo. E Belolfi era in un altro piano astrale, qualcosa, quindi non sai se era vera o no, che cos'è che ti ha parlato.
Però mi rimane quello che
mi ha
detto.
Ti rimane quel sogno lì.
A questo punto mi alzo, cerco la stanza di Sharon e busso.
E a questo punto ho chiesto al solo Francesco Costa di rientrare in studio per registrare questa scena.
Stai dormendo nel cuore della notte, profondamente. A un certo punto bussano alla tua porta.
Ok.
Cosa fai?
Mi sveglio e apro la porta.
C'è Glera di fronte a te.
Sharon, scusami, è venuta a trovarmi in sogno la mia maestra di vita, Belorfide.
Ok.
Di cui, una persona di cui mi fido particolarmente. E mi ha detto che... devo in qualche modo dichiarare i miei affetti alle persone a me vicine.
Ok. Io dico, ma perché mi ha svegliato?
Perché, insomma, ci tengo particolarmente. A te mi ha detto che non c'è più tempo, perché domani potrebbe essere tutto finito.
Domani potrebbe essere tutto finito?
Questo è quello che mi ha detto, quindi...
Vabbè, io enfatizzo, diciamo, il mio essere sconvolto per l'informazione che domani è tutto finito, anche per dissimulare un po' di imbarazzo che però, diciamo, avverto e percepisco, e quindi sono comunque un po' contento del fatto che tu sia venuta alla mia porta.
Mi fa piacere, e quindi, insomma, ci teneva che io ti dicessi quello che provo per te, e insomma, ora non mi vergogno molto, torno in camera mia.
Cosa fai?
La fermo un attimo e le dico che se domani sarà o no tutto finito dipende soltanto da noi, e quindi abbiamo un motivo in più, ma parliamone dopo domani. Non so come dire.
Okay, benissimo. Chiudi la porta?
Sì, chiudo la porta.
Ok, perfetto. Buonanotte.
A
finito
posto.
Qui.
L'avevate mai vista una dragonide frienzonata? Eccola qua. La sensazione, intanto, è che anche Erpe in ombra abbia bisogno di un po' di motivazione. Ma a questo ci penserà Zoltan.
È talmente tardi che tu prendi sonno. Talmente velocemente che, durante forse quello che è un sogno, senti proprio un rumore di un legno che sbatte contro un legno. Più va avanti e più che riconosci che quel suono non è nient'altro che il bastone del maestro Muten che picchiava sul pavimento di legno e che ti ricordava tutte le volte quando sbagliavi. E in quel momento spalanchi gli occhi e nella tua stanza, davanti a te, seduto avanti a lume di candela, c'è il maestro Muten, che non è nient'altro che un umanoide dalle sembianze di tartaruga, sempre stato. Quindi la faccia molto tirata, immaginati in una tartaruga proprio o d'acqua o di terra, con la faccia completamente raggrinzita, che si appoggia sul bastone. Il tempo non l'ha cambiato, perché essendo una tartaruga probabilmente dura
può campare millenni.
Esattamente. E lui ti guarda con il suo sorriso tipico e ti dice: sei tornato da me, Erpe.
Sì, io ci siamo persi di vista, ma non ho mai dimenticato il ricordo e l'importanza di quello che lei è stato per me. Quindi mi piacerebbe poter recuperare un rapporto, una frequentazione.
È un piacere rivederti, Erpe. Vedo che l'avventura ti ha portato lontano. Ho saputo che hai parlato con i draghi, hai sconfitto forse dei draghi, e tutto questo per me è soltanto la soddisfazione di un maestro verso colui che ha cresciuto. Ma se sono qui è perché Glyranna sta subendo un cambio di direzione verso la magia cattiva. Caro Erpe, hai presente i maghi rossi?
Certo.
Secondo me c'è del veleno che loro hanno cosparso su questa città. E secondo me tutto questo è dovuto alla presenza di Razgar. Ho saputo che state cercando qualche cosa in questo momento. Che cosa?
Stiamo cercando la sorgente che alimenta questa cupola, che copre e si nutre dell'energia vitale delle persone che abitano in questa città. E il nostro obiettivo è quello di disinnescarla, di impedire a questa cupola di continuare ad esistere. Ed è difficile trovare questo luogo, perché nessuno sa essere preciso sulla possibilità di individuarlo. Quindi stiamo raccogliendo informazioni, stiamo un po' cercando di mettere insieme i pezzi, ma è lunga.
Il fatto che voi due, i miei due più grandi discepoli che abbia mai avuto, sapervi che siete uniti in qualche modo dal destino,
mi fa sentire che voi assieme potete anche farcela.
E
mi sento di rivelarvi anche l'entrata di quel luogo.
Nel momento in cui finisce quella frase, gli si riga il volto con una lacrima. Vai all'arena, vai con Shenron, vai a sud dell'arena, controlla le mura e lì troverai l'origami di una tartaruga. Dopodiché senti che fa.
Si addormenta.
E non ti accorgi se sei tu che stai russando in questo momento e ti svegli o ti stai svegliando. Quindi okay. non sai se eri tu che stavi russando e dormendo o era lui che in questo momento sta russando. Ma nel momento in cui probabilmente spalanchi.
Ma lui non è lì, però è un.
Riapri gli occhi, non c'è.
È un sogno, figura. Insomma, è qualcosa.
Forse una figura, però in effetti lì davanti a te, su uno sgabello, c'è un piccolo foglio di origami che ancora deve essere costruito.
Al mattino presto, è giorno, e la prima cosa che sentite nello svegliarvi è qualcuno che bussa alla porta del palazzo. E, ovviamente la servitù va ad aprire e poi la servitù arriva da te, Morbegno, ti sveglia e fa: signor Bardo, signor Morbegno?
Sì?
Il palazzo ha chiamato, nel pomeriggio il re vorrebbe della musica.
Sono a disposizione, ho già un repertorio... pensato proprio per l'occasione.
Perfetto, allora dopo il meriggio la aspettiamo al Palazzo Reale.
Ci sarò.
Perfetto, e questo è quello che succede. Nel frattempo vi svegliate anche tutti voi. Scendete giù nell'atrio.
Beh, io andrei da, appunto, alla carezza di Sharmas.
Aspetta, io vi devo raccontare quello che è successo questa notte. Mentre voi dormivate, io ho avuto una specie di sogno lucido o forse un incontro, non so spiegarvi con precisione perché ero un po' rintronato appunto dalla stanchezza. Ma questa notte posso dire di aver incontrato il maestro Muten. Voi sapete che del maestro Muten mi fido e tu ovviamente del maestro Muten hai...
Ma tu conosci il maestro Muten?
È stato il mio maestro.
Anche il tuo maestro?
Siamo allievi dello stesso maestro e portiamo nei suoi confronti lo stesso rispetto. E quindi
quando prima ho raccontato tutta la storia non ha detto niente.
No, in realtà io ho molto pudore per una questione personale che un giorno vi racconterò. Però comunque per me il maestro Muten è un riferimento centrale. E questa notte mi ha rivelato il segreto più importante che ci riguarda un po' tutti. So dirvi da dove si genera questo fascio di luce, di energia che copre questa città. E se guardiamo la mappa, è a sud dell'arena. L'arena è nella parte esposta quasi verso il mare, se non ci fosse questa muraglia. Ecco, a sud dell'arena ci sono dei pilastri e da quelle parti, ora bisogna cercare, ma insomma sapremo trovarlo. C'è una specie di reattore, non so come chiamarvelo, ma comunque c'è un luogo da dove si origina questo fascio di energia. E quindi andrei lì.
Quindi l'informazione che avevamo ricevuto, che dovevamo invece recarci di nuovo nella zona della carezza, non corrisponde al vero.
No, lì allora, era per trovare Kelly.
Lì era per trovare mia figlia Kelly. Dovremmo dividerci a questo punto. Perché,
e non fare tutte e due le cose tutte insieme, adesso che abbiamo preso un po' di ritmo.
Andiamo a prendere Kelly.
Andiamo a prendere Kelly, diciamo, poi... che
ricordiamoci
fatta.
Che poi tu devi andare ad esibirti a un certo punto, non puoi mancare.
Ma infatti quello che pensavo era di coprirvi da qui, rimanendo qui nel palazzo, adesso allenarmi per i pezzi che devo fare più tardi e controllare da qui, perché comunque sono al secondo piano, che tutto vada bene.
Scusami,
voi.
Invece
infatti... vengo e quando mi vengono a chiamare vado durante il meriggio. Che ore sono? È mattina?
Mattina presto.
Dai mattina andiamo. Presto, se ne fa di roba. Intanto.
Andiamo alla carezza.
Figurati, è tutto vicino.
Usciamo, prendiamo la carrozza, guido io e andiamo via. Alla carezza dalla nostra amica Uliana.
Nulla di più facile, e prima di tutto il Morbegno si scalda le mani in attesa del momento in cui dovrà suonare, montate tutti sul carretto e cominciate a muovervi dalla postazione, dal luogo dove avete passato la notte, fino ad attraversare tutta la città e arrivare dalle parti della carezza di Shares. La carezza di Shares è in subbuglio, c'è molto movimento davanti alla carezza di Shares e un sacco di guardie. C'è qualcosa di strano dalle parti delle guardie.
Una retata.
Nel momento in cui voi arrivate, sentite delle urla belluine provenienti da qualcuno che conoscete, e purtroppo quel qualcuno è proprio Kelly, che sta venendo portata via da una serie di guardie, ma tante guardie, sono 10-15 guardie. Qualcuno evidentemente ha fatto la soffiata e voi vi accorgete in tempo che state arrivando e Kelly viene portata via dalle guardie, probabilmente, mi viene da pensare, verso la prigione, immagino. Ma la stanno portando via e lei fa: no, lasciatemi, Glyranna libera, viva Glyranna libera! Ma ormai se ne sta andando imprigionata dalle guardie.
Vabbè ragazzi, quante sono?
Tante. Sono almeno una 30-40.
Fidati, vai serena. Cosa dobbiamo fare? No, andiamo allora dall'altra parte, andiamo al sud dell'arena.
Cioè quel tuo descrivere lei che viene portata via era in modo di dire non... fatevi illusioni.
Non lo so, se volete combattere potete provare.
Allora, le guardie, ragazzi, reali? No. Cioè, ma andiamo a tutto quello
ma
che abbiamo fatto fino adesso.
Ma verso la prigione... No, l'andremo a liberare... Dopo
io andrei all'arena per vedere questa
sotto la torre. La torre,
approccio anglosassone comunque
alla genitorialità.
Alla genitorialità.
No, ricordiamoci sempre che tolta la cupola,
la figlia viene arrestata.
Ma quello stiamo
dopo
cercando,
averla abbandonata.
Appunto, quindi cioè sono il resto coerente. E poi adesso se riusciamo a liberare la città, anche lei sarà libera.
Sì, ma tolta la cupola, ricordiamoci il rischio. Poi qual è?
Ma la vita è tutto un rischio alla fine.
Comunque, quindi tutto un brivido sopra la follia.
Quindi immagino tirate il freno ai cavalli per evitare di finire in mezzo al delirio. E che cosa fare?
Retromarcia, andiamo.
E andiamo all'arena.
Arena, aspettaci.
Perfetto. Vi incamminate verso l'arena e vi trovate con il vostro carretto molto rapidamente, perché in realtà la distanza è molto piccola, proprio di fronte all'arena. Quindi avete alla vostra sinistra i sobborghi della città e le mura più esterne, e alla vostra destra l'arena.
Beh, allora, prima di tutto l'arena non è il luogo dove dobbiamo andare, perché rispetto a quello che ci ha detto, che mi ha detto il maestro Muten, è più giù.
Non dovrebbe essere qui.
Lì,
sì,
basta,
queste due torrette.
E si dicevano anche che sarebbero delle torrette protette. Cioè,
sì,
le
diciamo
torrette che noi guardiamo hanno tutte delle guardie?
Esattamente, hanno una guardia, due guardie sopra in alto al cima della torre e due guardie sotto all'ingresso di questa torre.
Non ce ne sono di visibilmente più protette delle altre?
No, non sembrerebbe, no, sono tutte più o meno uguali. No, più o meno, sono tutte
uguali. Allora, avviamoci
verso... Sì, forse il portone su a nord sarà più tutelato, insomma.
Io direi avviamoci all'interno di una delle due torrette e con una scusa pronta, perché le guardie ci
chiedono. Vedo tante, quali...
Ah, perché per me o è qui o qui, quella, sì, quelle
sono
due
sotto l'arena.
Quelle due.
Ci sono due guardie all'esterno.
No, e ci inventiamo una scusa, gli diciamo che siamo qui perché il bardo poi suonerà per il re e bisogna cercare c'ha il rito, deve guardare
tutte le volte va all'arena,
deve
sì.
andare all'arena, deve guardare il mare dall'alto.
Brava!
Bellissimo.
Ok, quindi cosa
chiediamo...
fate?
Entriamo nella prima. Raga, avete
quella grossa.
Per me sono tutto guardie.
Ok, provate con la prima torre, diciamo, delle tante che incontrate. Immagino ve le facciate tutte. Però voglio sapere chi si avvicina alle guardie.
Io posso fare un incantesimo charm, che forse mi aiuta a essere più persuasivo.
Certamente sì, se vuoi. Facciamo questo.
Però ne posso fare uno, poi ci sono tutte le altre.
Sì,
vabbè,
esatto.
Una alla volta.
Esatto.
Charmizza intanto uno. Visto
ok, nel momento in cui vi avvicinate alla torre, le guardie fanno: Bardo di corte, è un piacere vedervi.
Carissimi. Niente, passavo di qui dovendo performare per il sovrano, mi sono detto, ma perché non salire sulla cima di una delle vostre bellissime torri per guardare l'infinito e farmi venire qualche idea?
Loro tirano fuori questo disegno e lo guardano. Prego, prego, accomodatevi, e fanno salire. Solo voi però.
Sì, solo noi
no,
cinque.
Solo voi. Solo voi.
Va bene, no, solo io.
Beh, ma noi siamo necessari per i cori.
Dovremmo fare anche delle piccole prove. Posso confessare una cosa? Ho paura di andare da solo.
Fammi, tirami su inganno.
Perché io li vorrei tutti con me. E non so decidere perché, come vuoi più bene alla mamma e al papà. 17.
Certo che mi aspetto un po' di più di coraggio dal bardo di corte, ridono. prego, accomodatevi. Grazie. Ma fate in fretta. Su, certo. Trovate altre due guardie.
Va bene. Ok. Allora andiamo. Italia, sì. Italia, no. Era per rabbonirlo.
Salite su. Salite sulla torre, vi fate tutte le scale della torre e in cima alla torre ci sono due guardie che stanno ovviamente guardando una verso il mare e una verso la città. Sopra di loro, neanche troppo lontano, c'è l'inizio della cupola che ovviamente arriva fino a su e che copre tutta la città. Sulla torre, sul pavimento di questa torre c'è un origami poggiato a terra, che le guardie hanno ignorato perché alla fine è un pezzo di carta, magari l'avranno pure visto, avranno detto: oh, guarda, c'è un origami.
Ci metto il mio piedone sopra.
Ma chi se ne frega? Perfetto, tu schiacci quell'origami che è un pezzo di carta e fa. E si schiaccia.
Sì, no, me lo prendo, però lo sposto, lo prendo. Certo.
E guardiamo dentro cosa c'è scritto.
In realtà non c'è scritto granché, c'è solo un origami.
Vabbè, comunque.
Ma noi riconosciamo un origami del maestro Muten.
Sicuro.
Sì.
Quindi
sì.
Lì deve esserci qualcosa.
Potrebbe essere un segnale che quella è la torre, quindi. Però a noi sembra una torre del tutto normale.
Sembra una torre del tutto normale, chiaramente ci sono le scale. Voi avete fatto le scale per andare di sopra, ci sono anche delle scale per andare di sotto.
Beh, se c'è una centrale elettrica, chiamiamola così, sì, per generare quella cupola sarà sotto.
Io ho un incantesimo vedere invisibilità, che potrebbe farmi vedere oggetti invisibili.
Certamente sì.
Vedere invisibilità è un incantesimo che permette a chi lo lancia di vedere le creature e gli oggetti invisibili come se fossero visibili.
Quindi lo tirerei per vedere.
Vediamo.
Devo tirare.
Sai, voi siete in questo momento in cima alla torre, eh?
Sì.
Ok, se vuoi tirare.
Prima dobbiamo andare giù.
Allora, sì, per andare giù potremmo fare quest'altra scusa, potremmo usare, perché magari questi ci chiederanno dove andate. E diciamo che il bardo, che è un po' fuori forma, deve fare le scale cantando, tra l'altro, perché così. E il team, noi che siamo del team, che facciamo anche i cori, dobbiamo esercitarci così possiamo andare giù velocemente, però cantando qualcosa.
Fate tutta questa pappardella alle guardie, ma le guardie appena inizi a parlare ti fermano e ti dicono: mi dispiace, va bene tutto, ma nei sotterranei solo Rasgar è autorizzato ad entrare e nessun altro.
Allora, sono umanoidi.
Quanti
loro?
Sono due.
Due guardie come quelle che avete visto quando c'è stata la colluttazione con i goblin.
Ho blocca persone, io.
Blocca persone è un incantesimo che permette a chi lo lancia di paralizzare un bersaglio entro i 18 metri, che rimarrà bloccato per tutta la durata dell'incantesimo.
Io ho anche invisibilità.
Qualcosa tipo addormentare.
Io blocca persone e uno lo blocco.
Fate quello che vi pare. Sappiate che siete in questo momento in piena mattina in una città dove comunque la gente passa, però...
Posso dire, se adesso ce la pigliamo con le guardie, ce l'abbiamo addosso tutte. Io ho l'invisibilità, potrei andare sotto, vedere se c'è qualcosa...
Sì, in alternativa io ho una ciocca di capelli.
Invisibilità è un incantesimo che permette a chi lo lancia di toccare una creatura o se stessa, che da quel momento diventa invisibile finché l'incantesimo non termina. Anche tutto ciò che il bersaglio indossa o trasporta diventa invisibile finché rimane sulla sua persona.
Di altre magie non c'è nulla?
Ho ancora la corona di follia,
io
ma
ho
non
una...
farei...
Che io potrei anche... cioè tu potresti usare... Però non ti manderei da solo, Morbegno.
È escluso comunque che poi, ammesso che troviate la sorgente, si possa distruggere in uno o in due. Perché Muten ci ha detto che dobbiamo essere tutti lì. Quindi poi superare...
Però vado giù, vedo se c'è, torno su e dico: raga, è qua. E poi vediamo come fare, facciamo... punto massacriamo tutti.
E allora vai.
Vedete Morbegno che si concentra, mentre sta scendendo le scale emette delle parole, dalla vostra vista non c'è più Morbegno, sparisce. Quando voi scendete, le guardie vi dicono: dove è finito il bardo di corte?
Ecco, era questo esattamente ciò che temevo.
È andato in bagno, è
da
nessuno, salito un attimo.
No, era qui dietro, ma arriva, è qui dietro.
È rimasto
arrivando.
Su?
Sì.
Io risponderei come nella Bibbia, quando Dio chiede a Caino: dov'è tuo fratello? Bene, lui risponde: sono forse io il custode di mio fratello.
Quindi lui è rimasto lassù, mentre voi impapocchiate questa scusa. Fammi un tiro su ingannare.
19.
Ok, la guardia fa: ah, benissimo, benissimo, se per cortesia lasciate lo spazio a noi, che è piccola questa torre, ci entriamo in pochi. Quindi voi uscite dalla torre, immagino. Tu, Morbegno, sei ancora sulle scale.
Piano piano scendo.
Perfetto, lui scende.
Accompagnandomi con il mio dulce
te lo sconsiglio.
Ma perché ti sento.
Te lo sconsiglio, perché sentirebbero del dulcimer nulla che scende le scale.
Giusto, grazie per avermi...
Ok, scendi giù per le scale, ok? Arrivi a un certo punto ed effettivamente c'è un sotterraneo, c'è praticamente il proseguio delle mura che va lungo tutte le mura, ma questo muro in particolare ha un'apertura che entra nel muro proprio sotterraneo della città e dalla quale si apre tutta un altro spazio che però al momento non vedi perché è tutto buio, è tutto... però c'è effettivamente un'apertura attraverso la quale entrare. È come se fosse l'ingresso di un a te tanto caro dungeon, per capirci.
A questo punto tornerei su, direi: ragazzi, sembra che ci sia pane per i nostri denti.
Ok, vedete Morbegno che...
mi sembra che ci sia pane per i nostri denti.
Non lo vedete Morbegno, ma Morbegno torna su, riesce a uscire dalle guardie che proprio neanche ti considerano. A un certo punto interrompi l'incantesimo di invisibilità, quindi torni in mezzo alla visibile e lui è in mezzo a voi e vi dice: ragazzi, abbiamo trovato pane per i
nostri denti. Insomma, sembra che ci sia roba a questo punto a noi scendere giù in maniera più o meno discreta.
Allora, quindi, che poteri abbiamo? Io sono scaltrissima, potrei...
Io un po' di tutto.
Io ho la forma gassosa, quindi posso...
Tu puoi trasformarti in una formica.
Sono io l'unica che non riesce.
La solita tecnica della formica.
Io l'invisibilità l'ho giocata.
Sì, però
e quindi...
la puoi rilanciare se vuoi.
Lanciarla?
Certo, finisci molto presto i tuoi incantesimi, ma ce n'hai ancora.
Poi dico: oh ragazzi, sentitemi, quando mi devo... se sono invisibile. Dai, perché sennò potevo camuffare me stesso da muro.
Anche.
Scusa, ma io posso usarne due insieme? Uno blocco una persona e l'altro amicizia?
Sì, certo che puoi fare. Però è chiaro che se una persona è bloccata, l'altro probabilmente si dirà: ma perché questo è bloccato?
Io ho una biurazione di secondo livello.
Tu hai?
Una biurazione.
Abiurazione.
Che passare senza tracce.
Sì.
L'incantatore e i suoi io sono avvolto da un velo d'ombra di silenzio che impedisce a lui e ai suoi compagni di essere individuati.
Faccio questo e
siamo tutti
sola.
È molto generoso da parte tua.
Prego.
Per la durata dell'incantesimo, ogni creatura da lui scelta situata entro 9 metri da lui ottiene un bonus di 10 alle prove di destrezza furtività. Le sue tracce sono impossibili da seguire.
Benissimo, perfetto.
Allora è fatto. Risparmiamo i nostri incantesimi e approfittiamo del suo.
Vedete Shenron che si concentra, comincia a muovere le mani e a lanciare questo incantesimo. Improvvisamente appare una nuvola d'ombra attorno a tutti voi. L'avevate già usata peraltro, secondo me, questo incantesimo per rubare l'uovo bronzeo dal leader. Una nuvola d'ombra vi circonda tutti. Le guardie si straniscono perché non capiscono che cosa sta succedendo, però effettivamente voi riuscite a sgattaiolare all'interno di questa porta. Le guardie sono un pochino sull'allerta, quindi mi fate tutti per favore un tiro di furtività, cioè un dado da 20 più aggiungere il vostro bonus di furtività. Vi prego, non fate proprio...
Io ho fatto 2.
Però c'hai più 10.
Però più 10, 12.
20.
Avete più
15,
12,
8.
Perfetto. Siete tutti agilmente passati dietro le guardie in questo nuvolo d'ombra. Però le guardie si sono un po' agitate. E che cosa fate? Avete superato le guardie, siete nella torre.
Scendiamo
giù.
Scendete giù. Quando scendete giù, vedete quello che effettivamente vi aveva raccontato Morbegno: l'entrata per un potenziale dungeon. Oltre a questo giro di mura sotterraneo.
Uso la luce, non si vede nulla, giusto? Io ho luce, quindi direi di guardare cosa
non è
c'è.
Che se c'è, accendi la luce, le guardie vedono la luce. Siamo abbastanza
sicuro.
Non
riesce a
vedere di scale sopra. Devono avere il raggio X.
Quindi luce. Okay. Vedete Glera che si concentra, lancia l'incantesimo di luce, tutto diventa illuminato attorno a voi, non proprio tutto, non vedete fino alla fine, però vedete abbastanza perché possiate farvi un'idea. C'è uno spazio enorme che proprio prosegue evidentemente sotto la città, quasi come se ci fosse una città sotto la città, completamente disabitato, e davanti a voi c'è uno strano reticolato fatto da tante piastrelline tutte uguali, tutte quadrate, che sembrano andare molto lungo, molto in avanti, è divisa in 3 settori, quindi immaginatevi: c'è una serie di piastrelline, poi uno spazio di, chiamiamolo terra, poi un'altra serie di piastrelline, poi uno spazio di terra e un'altra serie di piastrelline. All'inizio di questo reticolato c'è sulla terra disegnato il simbolo di quello che sembrerebbe essere un cane. Che cosa fate?
Quello che si fa quando si trova un reticolato con la forma del cane, e cioè... Adesso non mi ricordo benissimo, però so che l'approccio era giusto.
Prova a vedere se c'è qualcosa di invisibile.
Cani, parlare con i cani.
Se vuoi, sì.
Se tu parli con gli animali.
ma non
sì,
c'è ma
un simbolo. Simbolo. Questo è un disegno.
Boh, però. No, sì.
Piastrelle.
Guardo se okay. c'è qualcosa di invisibile.
Vedete Glera che si concentra, comincia a lanciare l'incantesimo vedere invisibilità. Mi lanci un dado da 20 per vedere, non fare uno, perché sennò succedono cose matte. Perché c'hai magia selvaggia. Quant'è? 7.
Madonna,
okay.
sembrava un 1 anche a me.
E voi non vi accorgete di nulla, ma tu, Glera, vedi che alle pareti di questo cunicolo, diciamo così, con il piastrellato per terra, più o meno all'altezza di un metro da terra, ci sono dei buchi nel muro che sono invisibili, cioè nessuno li può vedere, solo tu li puoi vedere. Voi non vi accorgete di niente alle pareti, ma più o meno veramente un metro da terra ci sono dei buchi invisibili lungo tutto il percorso.
Tipo che se schiacci la piastrella sbagliata esce lo spadone e ti trafigge.
Potrebbe essere.
Quindi, faccia lì. Mentre se tu vai sul simbolo del cane, fai qualcosa sul simbolo del cane, questa cosa sì.
Diciamo che il simbolo del cane è in realtà una specie di pittura rupestre disegnata sulla terra prima di questo piastrellato quadrato.
Non è la chiave, la famosa chiave da disinnescare. Può essere. Questo è un linguaggio cifrato, è la chiave.
Riferisco ai miei compagni di questi buchi che non si vedono innanzitutto, e poi dobbiamo decidere se provare a percorrere.
Ma noi stiamo cercando una sfera, la sfera che dicevate prima.
No, la sfera
è al palazzo. Noi stiamo cercando la sorgente, qualsiasi cosa sia, della cupola. Potrebbe essere una trappola, però un percorso a trappole.
Però ci siamo già trovati varie volte in circostanze in cui la cosa era.
Vogliamo toccare il disegno?
Io andrei a toccare il disegno e vedere se intanto succede qualcosa. Magari cercando di stare un pochini sotto il metro,
toccando la pittura rupestre non succede nulla. Però non siete ancora sul reticolato piastrellato, siete sulla terra che sta prima di questo reticolato.
Dobbiamo iniziare. Deve andare avanti.
Vado io avanti. Dai.
Camminiamo sul reticolato o sulla terra?
Sul reticolato, ragazzi.
Proviamo.
Posso dire, se camminiamo sul reticolato e arriva una freccia dai buchi, siamo fatti.
Allora, infatti,
puoi fare la creatura che si trasforma, puoi fare un oggettino piccolino e camminare su.
Io posso fare solo un animale, piccolo abbastanza da non essere eventualmente colpito.
Fai un cane piccolo, poi per il bassotto, magari, forse.
Io ho interdizione alle lame, posso farti un incantesimo in modo che tu non venga colpita.
Io potrei diventare tipo uno scoiattolo, che è veloce.
Fare quello che vuoi. Scegli, decidete.
Non pesa abbastanza per far scattare.
Da non far scattare
la. Vado, ragazzi, io mi sento abbastanza
Uso
serena.
Uso interdizione alle lame per Candelora.
Che è un trucchetto, giusto?
Sì.
Perfetto, vedete Glera che si concentra, tocca Candelora. Come tocca Candelora, tu ti senti niente, non cambia niente. Neanche un po' eccitata. In questo momento, se qualcuno ti colpisce con una lama o con una freccia, c'hai meno danni. Praticamente un po' resistente. Che cosa fai?
Faccio un passo e vado sul disegnino del cane.
Ok, come metti il piede sulla prima piastrella, da un metro da terra partono delle fiamme praticamente piatte che sembrano bruciare tutto quello che c'è nel mezzo. Sia da destra che da sinistra sono fiamme all'altezza da un metro d'altezza.
Però io ero molto bassa.
Immagino abbia messo solo il piede così. Ok. Quindi partono queste fiamme, lei ritira il piede. Come ritira il piede?
Raga,
le fiamme si spengono.
Mi sa che siamo un po' finiti in un cul-de-sac.
Piccolino, sotto il metro bisogna stare.
Però deve essere pesante.
Non pesante in realtà. Forse se sono uno scoiattolo riesco a passare. Se passano le fiamme non mi beccano. Magari non mi beccano comunque. Io mi trasformo. Arrivo dall'altra parte, che faccio poi? Spengo il
sarà un interruttore.
Spengo il trucco,
sì, ci sarà una roba.
Va bene, divento uno scoiattolo.
Ok, vedete Shenron che diventa uno scoiattolo e
metto una zampina sul per vedere che se il mio peso è sufficiente a far scattare le fiamme.
Sì.
Quindi vado lì sul canetto.
Il tuo peso è, cioè la piastrellina non scatta effettivamente. Okay. Molto peserai, allora, neanche un chilo.
E allora continuo a muovermi sempre sul reticolato, saltellando.
E arrivi fino alla fine. Facile. Loro però stanno tutti di qua.
E cosa vedi?
Vedo qualcosa. Infatti,
non sembra ci siano interruttori, leve o cose così.
Ma il percorso prosegue.
E c'è un altro reticolato. E per terra, guardando, c'è il simbolo di un cavallo.
Devi continuare, secondo me devi continuare.
Vado da solo però a questo punto.
Ma non è che. Uno è un cane, uno è un cavallo, ed è trasformandosi nel cane e nel cavallo che non si viene colpito.
Forse sì.
Ma sempre solo io, però.
E beh, ma sei l'unico che può trasformarsi in animale.
No, intendo dire che adesso hai fatto un giro di piastrelle e non è successo niente. Certo. Né a te di male, ma non hai neanche scoperto niente. Però nell'illustrazione c'era un cane e adesso c'è un cavallo. Visto mai che trasformarsi...
Mi divento cavallo?
Però rischi la fiammata.
Allora
però
scusami.
Se lo zoccolino da fuori.
Ma io ho visto che i buchi sono sempre a metro.
Tu riesci a vedere, a vedere dove sei? L'inizio. Se vai di là vedi cosa c'è.
Non abbiamo qualche incantesimo che tipo blocca magie, blocca cose?
Io ho 10 chiodi da rocciatore.
E la ciocca di capelli.
E anche un tamburo.
Cioè noi per forza dobbiamo premere il pavimento con un peso o no? Perché io posso volare qui, posso andare.
Infatti vai con lui volando.
Posso andare volando fin dove c'è bisogno.
Vai con lui.
C'è anche un'altra cosa che si può immaginare. Se quello, cioè stiamo proprio farneticando, ma comunque se a terra ci sono scritti, ci sono i disegni di animali quadrupedi, è possibile che mettendo i piedi di qua e di là, quindi non procedendo un piede alla volta, ma appaiati, si possa disinnescare il lancio delle...
Cioè, se fingendosi dei cani o dei cavalli.
Esatto.
C'è un bel rischio però nel fare questa prova.
Sì, è un lavao la spalla.
Ma quella del volo mi sembra la più...
Sì, quella esatto. Del volo sì. Io volando potrei superare il primo cortile, poi il secondo, quello del cane.
E tu intanto vai con lui.
Noi siamo già in due, però comunque loro di che fai?
Allora, dobbiamo stare sotto il metro. Possiamo provare uno da una parte.
No, è il peso che vi frega. Cioè, sotto il metro.
Ma se andiamo insieme uno da una parte
e allora,
uno dall'altro.
Strusciando...
Un po' complicato.
Vedete voi, strusciando partono le fiamme, ma voi siete giù a fare così.
Esatto.
Cartoniamo come Gio.
Proviamo. Sì.
Quindi?
Dai, facciamolo.
Proviamo a gattonare.
Perfetto, vedete Candelora che si abbassa, comincia a strisciare. Ovviamente come comincia a toccare le piastrelle, le fiamme partono. E lei piano piano passa dall'altra parte. E hai sentito,
con la schiena rosolata.
Hai sentito molto caldo effettivamente sulla schiena, ma sei abbastanza passata tranquillamente perché stando sotto il metro.
A me il fuoco non fa nulla, o sì?
A te peraltro il fuoco fa il giusto, quindi gattonando puoi tranquillamente fregartene. E anche lei passa.
Adesso abbiamo superato quello del cane, poi c'è quello del cavallo.
Aspetta che Morbegno non è ancora passato.
Passo con altrettanta, se non è già meriggio.
No, figurati. No, saranno passate.
Lui di dire, scusate, sapete il lavoro.
Perfetto, c'è la serata.
Anche Morbegno passa, diciamo, gattonando o essendo gnomo, abbassandosi un pochino. Erpe, come passi tu?
E io passo volando.
Ah, perfetto, quindi tu lanci l'incantesimo
volare. Io lancio l'incantesimo e volo.
E voli tu, proprio non si attiva niente.
E c'è un secondo rischio, cioè se alla da vecchio... appassionato di Indiana Jones, non c'era mai lo stesso problema ogni volta, no? Quindi il fuoco l'abbiamo superato e dopo ci saranno le lame, le buche, eccetera. Quindi al cortile col cavallo corrisponderà un nuovo impedimento.
Allora, tu hai interdizione alle lame, Candelora?
Beh, io...
No, beh, piazziamo un piede per vedere cosa succede.
Sì. Mettiamo un piede, soltanto un piede sul coccodrillo.
Dai.
Ok.
No, è
il cavallo. Scusa.
Quando metti sulla pittura non succede assolutamente nulla.
Beh, sulla prima piastrella.
Quando metti sulla prima piastrella non succede niente.
Vediamo le altre perché guarda.
Ok, metti dove? Sulle altre la stessa
riga? Sulle altre la stessa linea.
Non succede nulla.
Io nella mia testa ho ovviamente la soluzione di questo enigma, ma non ho idea di come lo risolveranno i nostri eroi. Certo, potevo mettere un dispositivo antimagia o altre cose che li avrebbero forzati a ottenere proprio la soluzione che avevo in mente, ma questa volta ho voluto lasciare liberi i giocatori di superare l'ostacolo nei modi che loro avrebbero trovato.
Provo ad andare avanti io comunque da scoiattolo e faccio quindi sempre sul reticolato un altro percorso.
Ok, però tu percepisci che il tuo peso non è sufficiente per far scattare le trappole, quindi facilmente arrivi dall'altra parte. Okay. Easy peasy.
Ma scusa, io e lui non possiamo andare molto avanti
certamente
e arrivare
sì.
Fino in fondo.
Certamente
andiamo
sì.
A vedere in fondo che cosa c'è, cioè dopo questo col cavallo cosa c'è?
C'è la stessa cosa, però c'è disegnato un gambero,
quindi bisogna camminare indietro.
Dai, andiamo avanti.
Perfetto. Voi arrivate alla fine, quando è finito questo reticolato si praticamente finisce il terreno, c'è un enorme strapiombo dove vi sembra che non ci sia niente, ma vedete un'enorme ragnatela al centro della quale c'è un teschio con una pietra incastonata nella fronte.
Sì.
E attorno nient'altro. Cioè, hanno scavato questa grotta qui all'interno solo per mettere questa ragnatela con questo teschio.
Ok,
con
io siccome sto volando e ho la facoltà di recuperare gli oggetti, le mani mi funzionano, lui è scoiattolo ma io no, vado su questa ragnatela, prendo il teschio e torno indietro.
Perfetto, vedete Erpe che finisce
tutto
la terra,
il teschio, non solo la,
tutto porto via.
Finisce la terra, ok, finisce la terra, si avvicina alla ragnatela, mi fai un tiro di destrezza.
Cazzo, 5.
Quello che succede è che a un certo punto tu stai volando, tocchi la ragnatela e rimani incastrato sulla ragnatela. Quindi Shenron, tu ti accorgi che Erpe è bloccato sulla ragnatela e più si muove, più si incastra su questa ragnatela a 4-5 metri di distanza dal teschio con la pietra al centro.
Però posso trasformarmi in forma gassosa.
Puoi fare un sacco di cose, ma prima passerei ai colleghi. Che cosa fate?
Loro non lo sanno tutto questo.
No, loro stanno indietro.
Noi stiamo indietro, dobbiamo capire come muoverci.
Quindi ad oggi, adesso, però, per quanto riguarda il tratto del cavallo, perché noi siamo fermi lì.
No, dovremmo fare una parte indietro probabilmente, perché c'era un gambero,
no,
poi.
Ma ho capito, ma noi non lo sappiamo, noi vediamo solo il cavallo.
Ah, non ce l'avete detto voi gridando?
No, però secondo
me voi a cavallo siete, voi a cavallo siete.
Dobbiamo andare...
No,
allora, io vedo che Erpe lì in difficoltà e quindi torno indietro. Rimango sempre scoiattolo, quindi io arrivo da voi e non posso parlare, no. Ma voi mi vedete molto agitato. Molto sì, agitato.
Confermo. Quindi sappiamo che c'è qualcosa.
Cioè dobbiamo andare, dobbiamo oltrepassare il cavallo, immagino.
Proviamo e a calpestare
proviamo. Esatto.
Provo io.
Ok, quindi andate sulla seconda, sì. Mettete un piede sulla prima, sì, casella. Quando lo mettete sulla seconda partono delle fiamme che sono molto basse, cioè sono a 10-15 cm da terra, ma anche a 50 cm, ma anche a un metro.
Ma scusami,
delle fiamme che riempiono tutto, quindi tu fai in tempo solo a mettere il piede e a toglierlo, che poi tra l'altro a te il fuoco ti fa poco.
Ma io che sono brava a arrampicarmi, non posso arrampicarmi sui muri.
Puoi provare.
Vai, proviamo.
Certo. Ok, fammi un tiro da 20 su destrezza, forse direi acrobazia quasi.
14.
Perfetto. Bello. E riesci ad arrivare a metà del percorso. Fammene un altro.
Ah. 13.
Più quanto c'hai di acrobazia, destrezza, non mi ricordo più.
Adesso vado a vedere.
Candelora grattaciottoli di acrobazia, c'hai più 6. La peppa. Anche facilmente, hop, arrivi dall'altra parte.
Quindi
sei dalla parte del gambero, dove c'è il gambero.
Ok.
Sì, io sono ancora dalla parte di loro che non sono ancora passati, ma... Sì.
Ok. Cosa faccio?
Se aspetta, vuoi riprovarci, lì. Puoi riprovarci.
Aspettaci.
Torno un attimo da Erpe. Erpe, mentre tu sei sulla ragnatela, a un certo punto senti muoversi questa ragnatela e ti accorgi con la coda dell'occhio che dall'altra parte della ragnatela c'è un ragno gigantesco che ti ha visto e ti ha bloccato lì su quella ragnatela e quindi si avvicina a te.
Allora io posso mandare degli incantesimi.
Hai le mani bloccate, quindi se c'è una componente somatica per la quale devi muovere le mani, no, ma se è una componente solo verbale, magari sì.
Nella prossima puntata di Dungeons & DJ.
Ecco, 11 danni, il ragno ti ha dato un mozzicone di quelli proprio male.
Dottor Teschio.
Gnaca.
Il tuo volto barbuto mi assomiglia un po'.
Ti rivolgo uno sguardo complice, non so come dire.
Ne sono felice, ovviamente. Finalmente.
Bardo, non dimenticate l'appuntamento, mancano pochi minuti, il re vi aspetta.
Io lo minaccio con un coltello, glielo punto qua.
Tempo. E allora torniamo al palazzo. Eva, andiamo da quella stanza di mia figlia.
E schierato davanti a voi c'è un esercito di guardie. Condoglianze, signori, condoglianze.
Grazie.
E
grazie.
Mi fanno passare abbastanza serenamente.
Perché siamo così
La prossima puntata di Dungeons & DJ esce tra 7 giorni. Nel frattempo, se volete commentare le puntate o condividere le vostre teorie con gli altri fan del podcast, potete unirvi alla community sul canale Telegram t.me/DungeonsAndDJ. Da oggi raggiungibile, se preferite, anche dal sito www.francescolancia.com.
Dungeons & DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, con la partecipazione speciale di Francesco Costa, Brenda Lodigiani, Alessandra Patitucci, Matteo Curti e Rocco Tanica. Ripresa Daniele Palmieri, Giulio Rondolotti e Paolo Invernizzi. Montaggio Daniele Palmieri. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Sigla di testa Supernova Collective. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.